tornerete alla vostra terra sulle ali dell'aquila. Documentario a cura di Pia Pedrazzini. Stavamo percorrendo la strada che da Dimona, attraverso il deserto del Negev, porta a Beersheba, quando l'uomo disse: «Era un giorno come questo. Avevamo ricevuto l'ordine di riportare in patria con un aereo i nostri fratelli dello Yemen». Che cosa fosse lo Yemen in quel tempo, lei lo potrà forse capire oggi che le frontiere si sono aperte anche per quell'estremo pezzo di terra. Gli ebrei laggiù vivevano come si viveva 1000 anni or sono. Non avevano mai visto un aereo. Eppure non dovemmo convincerli. Ci seguirono subito, senza paura. La Bibbia aveva detto: «Tornerete alla vostra terra sulle ali dell'aquila». L'aquila era giunta e loro erano pronti a partire. Vi abbiamo riferito questo episodio perché in esso è contenuta forse la sola spiegazione di quanto abbiamo visto in Israele. La cieca fiducia nel proprio destino, un nazionalismo portato dentro per 2000 anni e disotterrato al momento in cui il primo ebreo cosciente rimise piede in Palestina. Ed oltre a questo il fatto che gli ebrei, anche nella diaspora, si sentissero sempre diversi da tutti gli altri popoli, un popolo a parte, un popolo eletto. Tutti questi fattori assieme hanno portato al miracolo. In soli 14 anni, nonostante due guerre contro nemici numericamente immensamente superiori, gli ebrei hanno costruito uno Stato moderno. Oggi lo Stato di Israele è una realtà, ma non una realtà senza problemi. Abbiamo cercato la volta scorsa di darvi un'immagine visiva di questa terra che racchiude in sé tanti contrasti, ma che dovunque, nelle montagne della Galilea, sulle rive azzurre del Mediterraneo, nel lunare scenario del Mar Morto, come nelle roventi distese gialle del deserto, vi trasporta in un clima di rarefatta spiritualità come forse pochi altri paesaggi al mondo. Oggi vorremmo parlarvi di alcuni degli interrogativi che in questo nuovo stato uno si pone, dei quesiti che il futuro dovrà risolvere. Scegliamo a caso, perché il tempo corre e la nostra esperienza è limitata a un breve soggiorno. Per cui anche lasciamo ai nostri occasionali interlocutori la completa responsabilità delle loro affermazioni. Israele è nato in clima socialista e tale è ancora oggi.
Ad un esperto abbiamo chiesto, sempre a Gerusalemme, se Israele si possa definire uno Stato socialista.
Non in senso vero e proprio, nel senso che dal punto di vista giuridico e dal punto di vista costituzionale non esiste nessuna norma che indichi che lo Stato di Israele sia uno Stato socialista o basato su principi marxisti. Attualmente il governo è costituito da una maggioranza di partiti socialisti.
Ma fino a quando potrà questo paese resistere all'evoluzione che già si delinea e che pare lo porti direttamente al capitalismo? Già esiste un notevole squilibrio tra la vita in campagna e la vita in città. Mentre gli uni continuano come i primi pionieri, gli altri sempre più si avvicinano a un modello internazionale di vita con tutte le facilitazioni e i guadagni che essa comporta, il che, a lungo andare, potrebbe creare una certa tensione tra i due diversi mondi. Ed un problema più immediato. Gli ebrei provenienti dalle nazioni europee o dall'America vengono definiti Ashkenasi, quelli delle regioni spagnole o arabe, Sefardim. In genere gli ebrei Ashkenasi sono molto più evoluti ed intellettualmente all'avanguardia non solo in campo nazionale, ma internazionale. Ora, come portare i Sefardim allo stesso livello di vita e di cultura degli altri abitanti, anzi, come non lasciarsi sommergere da questa massa incolta? Oggi la proporzione degli abitanti è del 50%, ma i Sefardim aumentano molto più in fretta, la natalità è maggiore. Si è creato così una specie di problema del mezzogiorno all'interno della popolazione stessa. Sono stati stanziati crediti speciali per l'istruzione intensiva di queste masse. Si fanno tutti gli sforzi, ma il problema non è risolto. Resterà da vedere se la nazione non verrà vinta da un processo di levantinizzazione. A questo proposito, alcuni nostri interlocutori ci hanno detto orgogliosi: I am Oriental, sono orientali, anche se erano nati in Polonia. Altri invece hanno rifiutato sdegnosamente questa qualifica. Ma la domanda base è senz'altro quella riguardante l'economia, poiché da essa dipende l'esistenza stessa del paese. E qui bisogna lasciare la parola agli esperti.
A Gerusalemme abbiamo incontrato il signor Sergio Minervi del Dipartimento Economico del Ministero degli Esteri. A lui chiediamo di farci un breve panorama, anzi di darci un'idea generale sull'economia di Israele.
Chiunque abbia avuto la possibilità di vedere Israele circa 10 o 12 anni fa e di rivederla oggi può immediatamente constatare un enorme sviluppo in tutti i campi e naturalmente anche nel campo economico, che ha condizionato sotto molti punti di vista lo sviluppo degli altri settori. Per dare un'idea dell'ampiezza di questo sviluppo possiamo anzitutto dire che il prodotto nazionale lordo per capita, vale a dire a testa, è aumentato nei primi 10 anni di vita dello Stato, dal 1948 al 1958, di circa il 50%. Questo può dare già un'idea generale di quelli che sono stati i progressi fatti dall'economia israeliana. Il prodotto nazionale lordo continua ad aumentare ad una media molto elevata rispetto a quella degli altri paesi, di circa l'11% all'anno. I fattori che hanno maggiormente influito su questo enorme sforzo dinamico di sviluppo economico sono stati principalmente due. Anzitutto la fortissima immigrazione, che se ha costituito anzitutto un problema è divenuta poi un fattore di sviluppo, e secondariamente l'enorme afflusso di capitali esteri che ha permesso di produttivizzare questa immigrazione. Circa l'immigrazione basterà ricordare che più di 1 milione di immigranti sono arrivati in Israele dalla sua costituzione ad oggi. In determinati periodi di punta noi abbiamo avuto praticamente ogni terza persona nella strada era un nuovo immigrante. E questo è uno dei tassi di immigrazione più elevati al mondo, più elevati che la storia contemporanea conosca, più elevati per esempio di quelli che si sono ottenuti negli Stati Uniti durante il periodo della grande immigrazione o nel Canada o nell'Australia, dove non superavano il 30 per mille, mentre invece da noi siamo arrivati in determinati anni, come per esempio nel 1949-1951, a circa 266 immigranti per 1000 residenti. L'immigrazione, che ho definito prima come un fattore di sviluppo, ha naturalmente presentato in un primo momento un enorme problema. Quando arrivano 10.000 persone al giorno, bisogna cercare anzitutto di sistemarli, di dare loro un alloggio e in un secondo momento di dare loro un'occupazione. Perciò uno dei risultati tangibili ottenuti, che si possono immediatamente misurare e verificare, è stato quello della eliminazione della disoccupazione. Noi siamo passati da un primo periodo in cui la disoccupazione costituiva un serio problema. Siamo passati ora ad un periodo in cui invece in determinati settori ed in determinati rami economici manca la manodopera. Secondo fattore di sviluppo è stato senza dubbio l'enorme afflusso di capitali esteri di cui Israele ha goduto. Noi calcoliamo in più di 3 miliardi di dollari i capitali esteri affluiti in Israele nei primi 10-11 anni della sua esistenza. E questa senza dubbio una cifra enorme, forse più grande di quella che per esempio ha ottenuto l'India nello stesso periodo. Ma bisogna anche tenere presente che questi capitali sono stati per la maggior parte investiti e in generale posso dire investiti bene. Infatti il tasso di investimenti è arrivato a circa il 22% all'anno delle risorse disponibili, e questo è uno dei tassi più elevati al mondo. Naturalmente gran parte degli investimenti necessariamente sono stati fatti nel campo dell'edilizia per dare, come dicevamo prima, una casa ad ogni immigrante. Ma Altri investimenti invece sono stati fatti in settori direttamente produttivi, come l'agricoltura e l'industria. Dunque questi investimenti hanno contribuito notevolmente anche allo sviluppo dei rami produttivi come l'industria e l'agricoltura. Per quanto riguarda l'agricoltura, basterà dire che la superficie coltivata è stata raddoppiata nel periodo dalla fondazione dello Stato ad oggi, mentre la parte della superficie irrigata è stata quadruplicata. Per chiunque abbia un'idea di quello che significa portare l'acqua da regioni molto lontane a regioni completamente aride, mai coltivate prima, questo può avere un profondo significato. Per completare il quadro dei fattori che hanno favorito lo sviluppo economico israeliano, noi dobbiamo però aggiungere anche un terzo fattore che è forse il fondamentale, perché né la forte immigrazione né il forte afflusso di capitali da solo avrebbe potuto ottenere questi risultati. Questi risultati sono stati ottenuti principalmente perché c'è stata una formidabile volontà da parte di tutti, da parte di tutti gli strati della popolazione. E giustamente mi faceva osservare un amico che mentre il grande problema dei paesi sottosviluppati in generale è quello che il governo deve essere la molla propulsrice e deve essere il fattore animatore di tutte le attività economiche, deve cercare di smuovere una situazione stagnante, in Israele il governo, soprattutto oggi, è costretto, per evitare pericoli di pressioni inflazionistiche, è costretto, dicevamo, a cercare di frenare quello che sono i desideri di sviluppo di ogni settore economico.
Nel quadro che lei ci fa, ancora non abbiamo sentito parlare dei problemi che ancora sono da risolvere.
Ecco, naturalmente il quadro non è tanto roseo come può sembrare da questa prima descrizione. Noi abbiamo ancora dei notevolissimi problemi da risolvere e difficilmente potremo risolverli nel più vicino avvenire. Anzitutto siamo costretti dalla situazione politica internazionale in cui noi ci troviamo, siamo costretti a spendere per spese di difesa delle somme enormi che preferiremmo devolvere a scopi pacifici e a scopi di sviluppo economico. Ma questa è una realtà alla quale noi non possiamo sfuggire e che determina naturalmente tutta la struttura del bilancio statale. D'altra parte abbiamo anche nelle nostre relazioni commerciali con l'estero ancora una grave difficoltà. Nonostante tutti gli sforzi fatti, nonostante l'aumento notevolissimo della produzione, nonostante che una parte sempre crescente di questa produzione, soprattutto industriale, venga devolta all'esportazione, in pratica noi abbiamo ancora un notevole deficit della bilancia commerciale. Questo deficit è stato sanato finora dall'afflusso di capitali esteri che sembra non tendono per il momento a diminuire. Ma noi siamo convinti, primo, che questi capitali effettivamente non potranno continuare ad affluire allo stesso ritmo, secondariamente che dobbiamo, anche per altri motivi, cercare assolutamente di arrivare a quella che noi chiamiamo l'indipendenza economica, cioè a sanare questo deficit della bilancia commerciale. Come fare questo è naturalmente uno dei problemi che ci poniamo attualmente. In questo sforzo di sanare il deficit della bilancia commerciale, di trovare nuovi mercati per i nostri prodotti, di cercare di fabbricare prodotti su larga scala ed a prezzi competitivi col mercato internazionale, noi ci troviamo attualmente di fronte ad una grave difficoltà comune a molti altri paesi, ed è quella costituita dalla creazione del mercato comune.
Ecco, qual è la vostra posizione nei confronti del mercato comune o dell'area del mercato comune?
Mentre da un lato noi siamo naturalmente lieti, da un punto di vista direi quasi ideologico, siamo naturalmente lieti di qualsiasi sforzo verso una maggiore integrazione che possa portare alla formazione di quella nazione europea che è stata tante volte auspicata, dal punto di vista economico il mercato europeo presenta per noi numerose difficoltà. Anzitutto noi ci troveremo con delle barriere doganali generalmente più elevate di quelle che dovevamo incontrare prima, poiché la maggioranza delle nostre esportazioni era rivolta ed è tuttora rivolta verso quei paesi del mercato comune che avevano una tariffa doganale più bassa della tariffa doganale comune che si va gradualmente istituendo. Ma il problema tariffario è uno dei problemi che ci pone il mercato comune. Gli altri problemi ancora più gravi derivano dal pericolo di una diversione delle correnti tradizionali di traffico che potrebbe essere provocata dalla costituzione del mercato europeo. Noi dobbiamo tener conto che Israele esporta attualmente circa un terzo delle proprie esportazioni verso il mercato comune. E se, come è augurabile, l'Inghilterra ed altri paesi verranno a far parte di questa grande comunità europea, tale percentuale salirà ancora ed arriverà al 60 o al 70%. Perciò questo comporterà un pericolo non solo per uno o due determinati articoli, come potrebbero essere per esempio gli agrumi, ma per tutta una vasta gamma di prodotti che incide profondamente su tutta l'economia israeliana. Di fronte a questo pericolo, noi abbiamo già cercato alcuni anni fa di addivenire ad un accordo con il mercato comune. E devo dire che già l'anno scorso, alla fine del 1962, la commissione del MEC ha approvato una prima presa di contatti con una delegazione ufficiale dello Stato di Israele. Ci si può solo augurare ed auspicare che questi contatti abbiano seguito ed un seguito positivo.
In effetti voi dunque tendete ad avere un accordo doganale con l'area del MEC?
È ancora prematuro parlare del tipo di accordo che noi cerchiamo col mercato comune. Noi desideriamo un accordo di carattere il più generale possibile, ma lasciamo per il momento che i particolari vengano discussi dalle delegazioni a Bruxelles. Desidero però mettere in chiaro fin d'ora un punto che a noi sembra fondamentale. È molto difficile per Israele trovare mercati alternativi a quelli del mercato comune. E lo sforzo che Israele compie, uno sforzo assai notevole, che Israele compie per aiutare i paesi sottosviluppati, non può assolutamente fornire mercati alternativi. Basta vedere lo sviluppo delle esportazioni verso quei mercati negli ultimi anni, sviluppo che per quanto favorevole è arrivato ancora a somme del tutto modeste. Ma soprattutto è il carattere dei nostri prodotti, carattere che li spinge verso mercati a zone temperate e con una popolazione di alto livello di vita.
Già abbiamo accennato al problema degli arabi. Converrà ricordare a questo proposito un poco di storia recente. I primi coloni del movimento sionista Ante Litteram giunsero in Palestina nel 1878. Poi l'immigrazione continuò alla spicciolata. Nacque Tel Aviv, città in contrapposizione dell'araba Jaffa. La Palestina, già dominio turco, passa al mandato britannico nel 1922. Gli ebrei continuano ad arrivare di contrabbando in Palestina. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'esodo si fa massiccio. Le Nazioni Unite decidono la spartizione della Palestina tra arabi ed ebrei. Il 14 maggio 1948, proclamazione dell'indipendenza dello Stato di Israele e termine del mandato britannico. Gli arabi non accettano l'imposizione delle grandi nazioni ed invadono Israele. Ed ecco la guerra definita di indipendenza dagli uni, di liberazione dagli altri. Gli stati arabi sono sconfitti, si viene ad un armistizio. Più tardi ancora la guerra del Sinai contro l'Egitto. Gli israeliani vengono fermati dall'ordine delle grandi potenze. Nuovo armistizio. Durante il primo scontro, moltissimi arabi hanno lasciato Israele. Oggi essi sono profughi negli stati confinanti. Altri arabi sono invece all'interno del nuovo stato. I beduini, nomadi, non possono più muoversi come un tempo. Gli arabi del nord devono sottomettersi ad un nuovo genere di vita. Quali sono i rapporti tra le due parti, tra arabi ed ebrei, dentro e fuori il confine dello Stato? Ecco la risposta che ci viene data da parte israeliana. Da notare che abbiamo cominciato la nostra intervista con una domanda volutamente esplosiva.
Al signor Meir Meir, portaparola dell'ufficio del primo ministro a Gerusalemme, chiediamo: dove si trovano i campi di internamento dei profughi arabi in Israele?
Ich fürchte, dass es mir etwas schwerfallen wird, diese Frage zu beantworten.
Temo che mi sarà un poco difficile rispondere a questa domanda. Io non sono a conoscenza e nessuno in questo paese credo è a conoscenza dell'esistenza di campi di internamento per profughi, siano essi ebrei o arabi. Noi abbiamo nel paese circa 250.000 abitanti arabi che rappresentano un poco più del 10% della popolazione. Essi abitano in parte in città miste arabo-ebraiche, in parte in città più piccole, esclusivamente arabe. e la gran maggioranza nei villaggi arabi, e da 20 a 25 mila sono beduini, cioè nomadi, e abitano nel sud del paese, nel Negev.
Qual è il vostro atteggiamento nei confronti degli arabi all'interno?
Ich würde nicht sagen, dass es sowas gibt wie gegenüber der Araber im Lande.
Gli arabi sono cittadini come gli altri. Noi abbiamo indubbiamente un problema arabo nato da due cause. La prima è che Israele è il risultato o la conseguenza finale di una guerra, quella del 48, nella quale la maggioranza della popolazione araba parteggiò per gli stati arabi che volevano impedire la costituzione di Israele, e non direi che 14 o 15 anni siano sufficienti perché essi possano digerire la disfatta. La stessa guerra ha distrutto molti villaggi e separato molte famiglie, così che una metà di queste vive ora fuori e una metà dentro i confini di Israele. Anche questo è un problema emotivo. A questo si aggiunge ancora una cosa. Il nostro Stato è stato costruito in brevissimo tempo su basi moderne, mentre che la vita nei villaggi arabi era molto primitiva. Non riteniamo che sia opportuno trasportare in modo rivoluzionario questi villaggi dal XIV o XV secolo nel XX secolo. Per cui dobbiamo affrontare un problema di evoluzione che è uguale, penso, in tutto il mondo.
Come vengono amministrati i cittadini arabi?
Cerchiamo per quanto possibile di affidare l'amministrazione dei villaggi e delle città arabe agli abitanti locali, come altrove. Ma anche questo non si può effettuare dall'oggi al domani. Per esempio a Yarka, villaggio del nord, c'è ora un'amministrazione locale, ma gli abitanti non si sono ancora abituati all'idea di dover pagare le tasse, per cui l'amministrazione si trova a non avere nessuna forza. Un problema analogo è rappresentato in alcuni villaggi dal Muhtar, cioè dal capo tribù secondo la tradizione patriarcale. Egli non vuole cedere la propria autorità a un'amministrazione liberamente eletta.
A che punto sono le scuole?
Schule, wir haben hier ein Gesetz, das Freischulung allen Kindern.
La legge prevede l'insegnamento gratuito per tutti i ragazzi per la durata di 9 anni. Ciò vale anche per gli arabi. In pratica viene più o meno mantenuto. Quando lo Stato venne fondato, solo pochissimi arabi andavano a scuola. Si è dovuto combattere l'opposizione dei genitori, specie per quel che riguarda le ragazze. Nel nord ci vorranno forse ancora 2 o 3 anni e tutti i bambini arabi, maschi e femmine, andranno regolarmente a scuola. Nel sud quasi tutti i maschi vanno a scuola, non possiamo dire lo stesso per le ragazze. Tuttavia abbiamo la prima scuola al mondo per beduine.
C'è libertà di religione?
Radical. Jeder kann hier mohammedanisch, christlich.
Totale. Da notare anzi una particolarità. Non abbiamo nel paese il matrimonio civile, per cui i giudici maomettani hanno a questo riguardo persino maggiore autorità dei giudici ebrei religiosi.
I beduini sono liberi di muoversi?
Es existiert unter Beduinen in der Welt, oder es existiert seitdem.
C'è sempre stata nei beduini, in tutto il mondo, una tendenza a mutare dal nomadismo a una vita più sedentaria. Noi non costringiamo i beduini a fermarsi, anche se ciò da molti punti di vista sarebbe meglio, specie là dove in seguito l'aumento dell'agricoltura e della popolazione i territori abbandonati vanno diminuendo.
Qual è la posizione di Israele nei confronti dei 500.000 profughi arabi raccolti in campi alle frontiere sul territorio arabo?
Das Problem fängt, glaube ich, an zwei verschiedenen anderen Stellen an.
Questo problema si può scindere in due punti. Primo, noi abbiamo accolto nel nostro paese un numero maggiore di profughi ebrei dai paesi arabi che non sia il numero dei profughi arabi da Israele. Secondo, non mi risulta che in qualsiasi altra parte del mondo non sia stato possibile trovare nel corso di 15 anni una sistemazione per un numero non eccessivo di profughi, ammettiamo per ipotesi che siano 500.000. Il problema va visto sotto un altro aspetto. Israele è l'unico paese al mondo di cui i vicini dicano che lo vogliono distruggere. Vi sono altri paesi che sono in guerra tra di loro o che non sono in buoni termini, ma solo per noi è stato dichiarato che ci vogliono distruggere. Poiché è nell'interesse di questi stati arabi di mantenere vivo il problema arabo-israeliano, essi impediscono volutamente ogni soluzione di assorbimento dei profughi da parte dei paesi arabi. Ci sono state a questo proposito molte proposte di paesi arabi e di altri paesi in altre parti del mondo, i quali volevano accogliere buona parte dei profughi. Ma i governi arabi interessati hanno reso ciò impossibile, sia attraverso una legislazione, sia attraverso una forte propaganda in seno ai profughi stessi. Per noi la soluzione è questa: che questa gente venga assorbita dai paesi nei quali vivono. Il governo di Israele si è già da tempo dichiarato disposto, nel quadro di un assestamento generale del problema del Medio Oriente, a contribuire a questa soluzione.
In che forma precisamente?
Si è parlato principalmente del fatto che gli arabi debbano ricevere una somma globale di aiuto e di risarcimento che permetta la nuova sistemazione dei profughi. La somma dovrebbe venire finanziata dai capitali che i profughi arabi hanno lasciato qui nel paese. Questa somma non sarebbe piccola ed alcuni governi attraverso l'ONU si sono dichiarati disposti a collaborare in tempi successivi a questa soluzione che io ritengo sarebbe di giovamento per tutti.
L'aquila ha riportato gli ebrei sulla terra promessa. Oggi l'eccezionale vitalità che abbiamo riscontrata in questo popolo è forse la sola barriera che Israele possa opporre agli elementi naturali e alla storia che a questo stato moderno continuano a contendere la terra su cui poggia. Abbiamo trasmesso Tornerete alla vostra terra sulle ali dell'aquila, un documentario a cura di Pia Pedrazzini.